Una buona giornata a tutti e a tutte da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare, lunedì 4 dicembre. Un anno fa circa, il 30 novembre del 2022, la società californiana OpenAI rendeva accessibile agli utenti del web un programma di dialogo tra computer e utenti. Gli utenti fanno domande e il software risponde. Il nome del programma, come abbiamo imparato tutti quanti a conoscere più o meno nel corso di questo anno, è ChatGPT. Durante quest'anno, rispetto alle primissime reazioni, il pubblico di milioni di utenti che si sono via via iscritti a ChatGPT ha potuto rendersi conto che di fronte aveva più che una macchina intelligente, niente di più del cosiddetto pappagallo stocastico. Di cosa si tratta? Ha scritto un anno fa, era il 6 dicembre dell'anno scorso, lo scrittore e ricercatore Stefano Diana su Huffington Post, aperte le virgolette, i modelli di linguaggio utilizzati non fanno che ripetere quello che hanno sentito da noi. Siccome lo riassemblano con sofisticatezza, le loro esternazioni sembrano autentica riproduzione umana e destano meraviglia, proprio come i pappagalli, ma come questi non hanno la benché minima comprensione di ciò che dicono. Fine della citazione. A distanza di un anno proviamo a chiederci: ma ChatGPT è stata una rivoluzione oppure è stata una grande operazione di distrazione di massa? Mentre il pappagallo stocastico continua a sorprenderci, riassemblando e ripetendo cose che ha sentito e letto su miliardi di dati che noi utenti abbiamo immesso gratuitamente sul web, o che ci sono stati carpiti con destrezza, diciamo così, usiamo un eufemismo. Ecco, mentre tutto ciò accade, quali pericoli reali stiamo correndo con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale? Quali sono i rischi, quelli denunciati dagli appelli dal tono apocalittico che si sono susseguiti nel corso di quest'anno, ce n'erano stati anche in precedenza, quelli fatti e firmati da nomi che rappresentano un po' i vertici del capitalismo, delle società di questo settore, da Elon Musk a Bill Gates e altri ancora? Oppure i rischi sono tuttora legati, ad esempio, allo sfruttamento di dati inclusi, dati che includono i pregiudizi, le discriminazioni, gli odi, ad esempio verso le minoranze di chi quei dati li ha generati e immessi nella rete? Allora, proprio per aver denunciato questa distorsione, questo utilizzo di dati che riproducono pregiudizi e discriminazioni, 2 anni fa furono licenziate da Google 2 importantissime ricercatrici, Timnit Gebru e Margaret Mitchell. A Google entrambe dirigevano il gruppo che si occupa di etica e intelligenza artificiale, licenziate per un articolo. Indovinate il titolo: I pericoli del pappagallo stocastico. Allora, in questa situazione succede che l'Europa sta diventando, proprio in questi giorni, in queste settimane, la prima area del mondo a regolamentare l'intelligenza artificiale. A giorni si saprà se i negoziati sulle nuove regole arriveranno o meno ad una svolta. Io saluto e do il benvenuto a Brando Benifei, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Brando Benifei è deputato europeo e capo della delegazione del Partito Democratico nel gruppo parlamentare dei socialisti e dei democratici e soprattutto per questa trasmissione di stamattina è il correlatore per il Parlamento europeo sul regolamento sull'intelligenza artificiale. Allora, dicevo, un testo c'è già ed è quello approvato dal Parlamento europeo nello scorso giugno, però perché diventi regolamento vero e proprio c'è bisogno che anche i governi dicano la loro. A che punto siamo?
Ma siamo a buon punto perché, come lei stava dicendo, insomma, il tema del rischio è un po' il tema centrale su cui siamo impegnati. Questo regolamento nasce per ridurre i rischi dell'intelligenza artificiale e in particolare i rischi, se vogliamo, quotidiani, perché lei faceva riferimento alle lettere di Musk, dei grandi guru dell'intelligenza artificiale, che toccano dei temi veri, i rischi sistemici, i rischi della mancanza di controllo, il rischio di trasformare questi sistemi in delle armi, che sono dei temi che in parte affrontiamo anche con l'AI Act, ma che sono anche da portare dentro una discussione internazionale. Mentre il regolamento si concentra sui rischi per la quotidianità della vita dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni, mi riferisco ai rischi per la salute, per la sicurezza, per i diritti fondamentali. Per esempio, oggi ci sono sistemi che sono utilizzati per selezionare i curriculum che discriminano sistematicamente donne e persone non bianche. Sono sistemi di intelligenza artificiale. Con il nostro regolamento questi sistemi verrebbero corretti, non sarebbero possibili, perché in tutti gli ambiti più sensibili, compresi i luoghi di lavoro, ma anche la salute, l'amministrazione della giustizia, le scuole, l'intelligenza artificiale verrebbe sottoposta, prima di essere utilizzata, a una procedura di conformità che andrebbe a vedere la qualità dei dati con cui è stata allenata, la cybersicurezza, l'impatto ambientale, tutta una serie di caratteristiche. Qual è la finalità di questa procedura? Ridurre i rischi di discriminazione, di danni, e rendere più sicura l'intelligenza artificiale per le persone. Ecco, con i governi, devo dire, su questo impianto generale siamo più che a buon punto, però abbiamo invece alcuni punti di divergenza. Li riassumo brevissimamente: la questione dei modelli più potenti, cioè se mettere delle regole prima che entrino nel mercato, ancora prima che diventino un prodotto, ai modelli più potenti. Per capirci, GPT per ChatGPT, prima di ChatGPT c'è un modello dietro, una base, che è l'alfabeto con cui è costruito. Vogliamo controllare che questo linguaggio di base sia sicuro, che non abbia delle falle, perché poi se viene usato per una infinità di applicazioni, queste falle le trasmette a tutte le applicazioni in cui verrà trasposto. Quindi questo tema di una sicurezza all'origine dei modelli più potenti, su cui ancora non c'è accordo, e poi il tema della sorveglianza. Il Parlamento vuole regole molto stringenti di divieto di uso delle telecamere a riconoscimento biometrico in maniera diciamo generalizzata, quindi quelle a riconoscimento facciale. Vogliamo vietare la polizia predittiva, cioè l'idea che si possa prevedere chi commetterà un crimine, che alla fine discrimina e basta soprattutto le persone di origine straniera, e il riconoscimento emotivo dei lavoratori e degli studenti, perché riteniamo sia una forma di controllo e di oppressione di fatto di lavoratori e studenti, e anche nel caso dei migranti. Questo tema dei divieti rispetto alla sorveglianza, la sicurezza, ancora è oggetto di un negoziato duro. Devo dire che ci sono divergenze forti. Se non troviamo un punto d'incontro su questo, il negoziato si prolungherà, altrimenti potrebbe riuscire a concludersi già questa settimana.
Ci sono Benifei, Benifei, c'è tra quelli che, diciamo così, rischieranno di portarla un po' per le lunghe questa trattativa, ci sono paesi fondamentali per l'Unione Europea come la Germania, la Francia, la stessa Italia. Perché questi tre paesi, ad esempio, che sono quelli che poi alla fine contano di più, pesano di più, si sono messi tra i paesi frenatori, cioè che vogliono rallentare questo processo?
Ma da una parte, rispetto ai modelli più potenti, c'è un'azione di lobbying anche di sviluppatori francesi e tedeschi. L'Italia non si capisce bene come c'è finita, ma credo un po' casualmente, tanto che non è chiarissimo. Se avete letto al riguardo, anche il governo ha dichiarato in un esponente che loro hanno sottoscritto queste posizioni, e uno il contrario. Mi riferisco a Butti e Urso, che sono i due che seguono per il governo il file. Quindi l'Italia mi pare più che altro confusa, mentre la Germania e la Francia hanno avuto pressioni dagli sviluppatori, ma devo dire che le loro posizioni si stanno ammorbidendo. Sono più preoccupato non tanto dalla Germania quanto da un asse Francia-Italia sul tema della sorveglianza, perché su questo, da una parte l'Italia con l'Ungheria, con i governi nazionalisti alleati di Meloni, e dall'altra Macron, che su questo ha mantenuto una linea, diciamo, anche di maggiore invadenza dello Stato sul controllo diciamo anche biometrico, il controllo facciale, eccetera. hanno delle posizioni che rischiano di spingere per una rigidità, e quindi in particolare stiamo lavorando appunto per trovare delle soluzioni. Ovviamente penso sarà più facile con la Francia che col fronte diciamo di Orban e amici vari. Ecco, diciamo che l'Italia c'è, ma non rispetto a questi temi certamente non ci sta aiutando, ecco, a trovare una soluzione, detto proprio francamente.
Allora do il benvenuto alla professoressa Daniela Tafani, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Insegna etica e politica dell'intelligenza artificiale, storia della filosofia politica all'Università di Pisa. Allora, le chiedo, professoressa Tafani, una sua valutazione su quelli che sono i lavori per la definizione di questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Dicevamo, può essere, qualora venisse approvato, il primo regolamento di quel tipo a livello mondiale, in qualche modo che potrebbe fungere anche da modello per altri paesi, per altre aree nel mondo. Lei che idea si è fatta di questo regolamento europeo?
Beh, in realtà avrebbe dovuto essere il primo regolamento europeo, cioè si era proposto l'obiettivo di esserlo, poi nel frattempo è stato scavalcato ad esempio anche dagli Stati Uniti, ma non è questo il punto. Il punto non è arrivare
ai primi. Ma non è così.
Lasci finire Benifei, lasci finire un attimo, poi dopo il commenta quello che
va bene, dice. Grazie.
Grazie a lei.
Sì.
Prego Tafani.
No, ho capito perché Benifei è intervenuto, perché sta parlando di regolamenti aventi forza di legge, poi dal punto di vista delle tutele,
esatto,
e in questo ha perfettamente ragione. No, ha ragione. Però magari proseguo. Il punto è questo, il punto è che ha un'impostazione iniziale si è rimediato, perché l'impostazione iniziale era un approccio basato sostanzialmente su una valutazione di impatto dei rischi, e in corso d'opera invece si è introdotto, spero che rimanga, un'ottica rivolta ai diritti. Per spiegare molto rapidamente a chi ci ascolta questa differenza, se io mi limito a un approccio basato sui rischi, mettiamo ad esempio che qualcuno decida che alle Poste Italiane c'è qualcuno che può aprire tutta la nostra corrispondenza, leggerla e valutare se qualche informazione può essere venduta a qualcuno interessato. Non è un esempio lontano dalla realtà. Se si dicesse è lecito questo, facciamo una valutazione sui rischi, vabbè, cosa rischi, cosa scriverai mai nelle tue lettere alla nonna o alla zia. Ecco, se uno invece dice c'è un articolo della Costituzione italiana che tutela l'inviolabilità della mia corrispondenza, quello è un altro punto di vista. Io ho diritto a scrivere quello che voglio senza che qualcun altro lo legga e decida se può vendere i miei dati. Ora, questo non è un esempio peregrino, perché purtroppo è quello che sta accadendo con tutte le nostre comunicazioni online. In questo momento, Benifei lo sa meglio di me, ci sono dati medici, foto di persone intubate che sono risputate dai generatori di immagini perché stanno nei dati di addestramento, ci sono dati sensibili privati che proprio in questi giorni è stato dimostrato che possono essere riprodotti dai modelli cosiddetti generativi. Quindi il problema della sorveglianza, che Benifei ha già nominato, è fondamentale, naturalmente. E il punto è che la stessa intelligenza artificiale è stata denominata un derivato della sorveglianza. Perché? Perché a volte le applicazioni non sono neanche particolarmente utili. Ci sono singoli progressi interessanti in ambito scientifico, ma i generatori di linguaggio, dopo la grande scoperta scientifica, perché quella è una scoperta scientifica che come processo meramente combinatorio il linguaggio può essere riprodotto, però mischiano il vero e il falso in maniera indistricabile, non è che hanno allucinazioni che certo distingue il vero dal falso. Lì è testo plausibile senza riferimento al vero e al falso, non serve a molto in realtà.
Allora andiamo a chiudere
serve moltissimo alle aziende.
Sì, ma infatti per chiudere solo un commento, per chiudere da parte mia, poi vi lascio la... è molto importante quest'ultimo punto, perché appunto un tema, non l'ho citato prima, è la trasparenza dei contenuti prodotti da intelligenza artificiale. Oltre a tutte le cose che ha detto la professoressa, che condivido al 100% sul tema dei diritti, eccetera, ma anche la questione appunto di rendere riconoscibili i contenuti prodotti da intelligenza artificiale attraverso quella che si chiama una filigrana digitale. In questo modo un deepfake, un video di un qualcuno che dice, fa cose che non ha detto, come oggi già avviene, vengono realizzati con l'intelligenza artificiale, diventerà riconoscibile attraverso lo stesso strumento che lo vede, il telefono o il computer. Questo è un tema molto importante per combattere la disinformazione e anche per capire meglio l'origine dei contenuti che vediamo, anche per quel tema delle violazioni della dignità a cui faceva riferimento la professoressa, per esempio sul tema dei dati medici, le immagini, eccetera. Quindi questo tema della trasparenza, della riconoscibilità, della distinguibilità dal umano e dall'intelligenza artificiale è sicuramente centrale ed è un tema su cui non molleremo e che dovrà essere assolutamente ottenuto a livello del regolamento finale. Grazie.
Grazie a voi, grazie a lei, Brando Benifei, buona giornata, a presto.
Grazie.
Buona giornata. Brando Benifei, deputato europeo, dicevamo, e soprattutto in questa fase correlatore per il Parlamento europeo sul regolamento sull'intelligenza artificiale. Professoressa Tafani, resto con lei ancora per qualche minuto, perché ci sono alcune cose che comunque nel corso di questo anno, adesso abbiamo preso quello di ChatGPT un po' come parametro, ma di sicuro sarà d'accordo con me, nel corso di questo anno, come dire, i livelli di interesse, di conoscenza, di curiosità per questo tema sono aumentati parallelamente, no? A quel pappagallo stocastico, no? Di cui parlavamo all'inizio della trasmissione. Il punto è che tipo di considerazione, ad esempio, si può fare su quelli che abbiamo visto susseguirsi nel corso di questi mesi, appelli anche con toni molto preoccupati, allarmati, se non allarmistici, quello fatto ad esempio dal Centro per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale ancora a metà dell'anno, hanno scritto in una dichiarazione di poche righe, quindi non era un documento vastissimo, 4 righe di dichiarazione: ridurre il rischio di estinzione rappresentato dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme con la riduzione di altri rischi come le pandemie, la guerra nucleare, punto e fine delle trasmissioni. Come si qualifica un appello del genere, professoressa Tafani?
Beh, dovremmo smettere di prenderli sul serio. Sono tentativi di distrarci dal fatto che stanno diffondendo prodotti fuori legge, quindi sono tentativi che dovremmo liquidare senza considerarli. Il punto è che nel frattempo stanno diffondendo prodotti fuori legge. Perché è utile dire che sono potentissimi? Perché così si alimenta il mito dell'eccezionalismo di questa tecnologia, è così potente che ovviamente non è soggetta alle tue vecchie leggi. Certo che è soggetta, il problema è che non sei in grado di far sì che sia conforme a leggi, e allora, a differenza di tutti gli altri produttori che quando hanno un prodotto fuori legge non lo mettono in commercio, tu dici no, è fuori legge, però è così fantastico e scintillante che sei tu che devi adeguare le leggi. Ecco, non funziona così. Oltretutto, abbiamo parlato di discriminazioni e queste sono reali, concrete e fanno molto male a chi le subisce, ma anche queste sono un diversivo, perché se un prodotto non funziona, la discriminazione non è neanche rilevante se uno lo considera effettivamente. È possibile dai pixel di una foto o dal video di un candidato capire se sarà un bravo lavoratore? No, non è possibile. Non siamo un litro di latte che uno lo guarda e dice oh, scade tra una settimana. Non funzioniamo così, siamo persone, non siamo oggetti. Il diritto da molti secoli ci riconosce questo status e dobbiamo lottare per mantenerlo, perché nessuno ce lo regalerà. Quindi il punto è questo, sono prodotti che non funzionano. Poi, essendo statistici, discriminano anche tutti quelli che per varie ragioni si trovano ai margini del modello di normalità statistica, ma il punto essenziale è che molti di questi prodotti non funzionano. Quindi tutti questi racconti fantascientifici servono, perché fanno appello per l'appunto alle nostre conoscenze pregresse, dei film di fantascienza, dei romanzi di fantascienza.
Allora, da questo punto di vista, lei in un suo articolo, citando un autore che immaginavo, capito che essere persona influente e nota dal punto di vista scientifico, parlava della questione del rapporto tra le tecnologie e la politica e del fatto che spesso si fanno delle scelte sulle tecnologie che rappresentano in alcuni casi, perché sono frutto anche di inconsapevolezza, di sonnambulismo tecnologico. Ovviamente può capire perché mi colpiva questa espressione ancor di più, perché qualche giorno fa l'ha usata il Censis per definire la nostra società, la società italiana, come appunto avvolta in una condizione di sonnambulismo, di inamovibilità, di apatia. Dal punto di vista invece del tema che voi affrontate, che lei ha anche affrontato in quell'articolo, che cosa significa? Che tipo di rimando è? A quale valore, a quale elemento importante?
Beh, lì il riferimento di Weizenbaum era e di Langdon Wiener, di entrambi parlano di questo aspetto. Il punto è che procediamo come se il progresso fosse inevitabile, fosse portato dalla tecnologia, come se la tecnologia fosse questa entità astratta e al tempo stesso concreta che ci porta delle cose. Pensi solo al termine la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. La rivoluzione è stata per molto tempo un termine astronomico, un moto ellittico, circolare, insomma il moto comunque di un pianeta che ritorna su se stesso. Poi è stata invece una freccia in avanti verso il futuro, persone che decidono di chiedere anche con la forza che siano loro concessi alcuni diritti fondamentali che ritengono di meritare, ritengono di avere dei diritti e li rivendicano. Adesso quando si dice rivoluzione si parla invece di un movimento lineare, ma dal futuro verso di noi. Noi non decidiamo nulla, chiediamo all'esperto che cosa ci porterà l'intelligenza artificiale. Questo è molto antidemocratico. Il futuro nelle democrazie non è già scritto, lo scriviamo noi. Ecco, dire che il futuro è già scritto, che l'intelligenza artificiale è una rivoluzione, e chiedere all'esperto che cosa ci porterà questa rivoluzione è ovviamente il sogno delle grandi aziende che hanno già deciso cosa portarci, ma è molto antidemocratico.
E quella cosa che lei chiama, adesso non vorrei aver capito male, il pignoramento del futuro, no?
No. Sì, il punto è questo, il punto è che qualcuno decide al posto nostro e fa finta che sia portato dalla tecnologia, perché qui non c'è nessuna tecnologia, la tecnologia può essere progettata in molti modi, la tecnologia in sé non è il problema sono in questo momento i grandi monopoli, si tratta di monopoli, anche il problema nella Commissione Europea è un problema che deriva da quello, perché il monopolio può permettersi la cattura del regolatore, cioè cercare di influire sul regolatore in molti modi, a vari livelli. Questo è il problema.
Professoressa Tafani, grazie per essere stata qui con me. Buona giornata,
grazie
a presto.
A buona giornata. Buona giornata, arrivederci.
Daniela Tafani insegna etica e politica dell'intelligenza artificiale, storia della filosofia politica all'Università di Pisa. Prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica, voglio farvi ascoltare alcune considerazioni che attorno ai temi di cui ci siamo occupati nella parte iniziale della trasmissione di oggi, considerazioni fatte dallo studioso, dal grande studioso Derek De Kerckhoff, massmediologo, sociologo e considerato un po' l'erede intellettuale di Marshall McLuhan. Era qua a Milano 2 settimane fa, nell'ambito degli incontri di Book City, partecipava ad un incontro in cui si parlava proprio del tema dell'intelligenza artificiale. L'ho avvicinato per chiedergli alcune considerazioni, in particolare su quello che è il ruolo delle grandi società del settore tecnologico, in particolare negli Stati Uniti, quelle che determinano un po' poi il corso delle ricerche, degli eventi, degli investimenti, da Google ad Amazon, da Apple a Meta, a Microsoft e ancora altre. Queste le sue parole.
Tutti questi grandi americani vedono soldi e non vedono niente di più. Non hanno il senso per niente del contesto sociale, culturale, diciamo politico di tutto. si fottano altamente della politica perché la controllano. Mark Zuckerberg ha detto: infatti noi siamo praticamente come i governi perché i policy lo facciamo noi. Allora questo si capisce che loro interesse è di fare i soldi e non di aiutare la gente. Altman ha un giorno detto che lui aveva dato gratuitamente la cosa al pubblico per tirare dal pubblico le cose che il pubblico mette dentro, per continuare il lavoro del Large Language Modeling System. Tutto questo è una strategia. Meno male che esiste, meno male che questi grandi possono fare queste cose, perché finalmente esce di questo cose che ci servono a noi. Però adesso è il momento di pensare tranquillamente a come guidare questo cambiamento che facciamo dal mondo della parola al mondo dell'algoritmo. L'algoritmo è la cosa che è diverso del linguaggio, è la cosa operativa dell'intelligenza artificiale. Ormai, che cosa vedo io? Che l'intelligenza artificiale è un ordine cognitivo che supera l'ordine cognitivo della parola umana. E lo fa in Occidente, come l'ho spiegato, perché noi siamo, diciamo, prigionieri della scrittura alfabetica. Ma una bella prigione. Ma da che esciamo? Esciamo perché sempre di più buttiamo fuori dalla nostra testa le cose che chiediamo alla macchina di portare, e di studiare, e di spiegare, e di anche comporre. Capito? Allora, su questo io penso che c'è pericolo, assolutamente, ma perché non si sono chiesto domande quando ha cominciato tutti i social media, che hanno rovinato il mondo completamente, che hanno fatto Cambridge Analytica, che hanno fatto Brexit, che hanno fatto Trump. Oggi leggo su Economist che Donald Trump è il più grande pericolo che si può aspettare, pericolo per il mondo che si può aspettare dell'anno 2024. Tutto questo è assolutamente contemporaneo. La cosa che chiamo l'indebolimento della mente occidentale viene da questa estruzione del nostro testo. Sì. Estruzione del nostro testo di tutti i contenuti che serve alla nostra sopravvivenza. E la gente non ha capito questo. La gente parla sempre dell'intelligenza artificiale come non è intelligente. Ma lo sappiamo, ragazzi, divertivo. Hai capito? No. Io sono certo che dobbiamo essere molto più intelligenti che l'intelligenza artificiale e che l'intelligenza umana come l'abbiamo adesso, capire che andiamo verso un nuovo sistema di oggettività. Senza oggettività non c'è coesione sociale. A un momento si deve decidere che siamo tutti d'accordo su alcune cose. Con il caos del social media, della camera d'eco e tutte queste cose non è possibile. Non posso contare sulla società per fare una cosa che funziona. Però l'intelligenza artificiale ben guidata lo farà e darà la risposta come nel cancro. Quando con l'intelligenza artificiale studia il cancro, trova cose che i dottori migliori non trovano. Siamo andati per il militare, in questo modo, per il giudice, la giuridica per questo, la medicina evidentemente. In tutti i livelli importanti della sopravvivenza umana dobbiamo sempre di più contare sull'intelligenza artificiale. Un giorno farà il governo.
E appunto farà il governo. La domanda che mi pongo è se il governo oggi in grado, i governi oggi in grado, la politica sono in grado di gestire questa ricerca dell'oggettività. Mi sembrano tutti un po' deboli, o no?
Sì, no, per il momento, cioè, come ho detto prima, non è il momento di fare etica. Non abbiamo ancora abbastanza di data per fare. Non posso fare in due giorni le cose che prendono certamente ancora 3 o 4 anni di riflessione. Non farò come l'Italia di fermare il tutto per 6 mesi, vabbè, per niente. Però sempre di più essere attento ai pericoli che sono numerosi, i fake news, rete enorme, e tutte queste cose si devono essere studiate.
Era Derrick De Kerckhove, il grande massmediologo, di passaggio qua a Milano un paio di settimane fa durante la rassegna di Book City. Con le sue considerazioni chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, ci risentiamo domani, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!